Eccoci. Versetto 6. Quel lamento dell'accusatore, che in realtà è una dichiarazione d'amore. Versetto 6, ecco quale eco viene prodotta da quella dichiarazione d'amore nel cuore umano. È il cuore umano che tenta di recuperare, il cuore umano, intendo, qui c'è di mezzo il popolo mio, ma c'è di mezzo poi la coscienza di ogni essere umano, e c'è di mezzo anche Michea naturalmente, e ci siamo di mezzo tutti quanti noi. Come emerge nella coscienza così interpellata attraverso quella dichiarazione d'amore la ricerca di un rimedio? Che cosa dice qui attraverso il nostro profeta il popolo? Con che cosa mi presenterò al Signore? Come potrò corrispondere? Mi prostrerò al Dio Altissimo? Ecco, un atto di devozione. Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Dunque, interrogativi del genere lasciano senz'altro intendere che ormai il reato compiuto è riconosciuto, dichiarato, quella ribellione, quel tradimento di cui si parlava. Certamente non c'è obiezione, non c'è tentativo di giustificazione, non c'è la ricerca di attenuanti, ma vedete, per presentarsi, come leggo qui nel versetto 6, per reagire a una situazione che ormai è denunciata nella sua gravità, il popolo, attraverso gli interrogativi che qui leggiamo, e quel popolo rappresenta anche tutti quanti noi, intravede la possibilità di ricorrere a forme di espiazione, per così dire, garantite dal culto. Infatti l'offerta di olocausti, vitelli di un anno, atti di prostrazione, gradirà il Signore le migliaia di montoni, torrenti di olio, miriadi, tutti interrogativi che comunque vedete sono impostati in forma retorica, per cui ci si rende conto già per come si esprime questa possibilità di ricorrere a simili espedienti, e ci si rende conto del fatto che non è questa la strada da percorrere. Gli offrirò forse il mio primogenito, addirittura vedete si arriva all'ipotesi di sacrifici umani, certamente scandalosamente riprovevoli. Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa e il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Domande retoriche. E comunque ipotesi del genere si presentano in maniera molto urgente. Cosa devo fare? Come reagire? Ricorrere a queste liturgie espiatorie, fino addirittura a suggerire, ma in forma davvero proprio incomprensibile, in una prospettiva che già in partenza irrealizzabile, un sacrificio umano. E uomo, ecco versetto 8, è ben altro quello che il Signore va cercando. Uomo, qui in ebraico, Adam, uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. Dunque, il Signore non si è rivolto a te con quella dichiarazione d'amore perché attende o esige da te l'offerta di olocausti che siano montoni o che siano tori o che siano vitelli, o addirittura sacrifici umani. Paradosso e inconcepibile. E il Signore si è rivolto a te in quel modo perché il Signore va cercando quella risposta da parte tua in cui tu sei il contenuto dell'offerta. Non va cercando delle cose da parte tua, per quanto preziose, per quanto segno di devozione, per quanto dimostrazione che vuoi privarti di qualcosa di prezioso per dimostrare che hai riconosciuto i guasti prodotti dal tuo comportamento, ma il Signore non cerca le cose tue, cerca te. Vedete, questo è poi un messaggio che matura progressivamente nella storia della salvezza. Il sacrificio non di cose, ma il sacrificio che ha come contenuto dell'offerta lo stesso offerente. Il Signore non cerca cose nostre, ma cerca la relazione con noi e sta chiedendo al suo popolo di essere presente lui stesso in quanto è chiamato a consegnarsi con il suo vissuto, con la sua storia, con la sua limitatezza, con la sua piccolezza, con anche i suoi dolori e le sue sconfitte. Ma il Signore non cerca delle cose, cerca la conferma di quella relazione d'amore in cui lui, il Signore, si è messo in gioco. E allora attende dal suo popolo che corrisponda mettendo in gioco se stesso. Non chiede straordinarie dimostrazioni, acrobazie, esercizi ascetici. Chiede al suo popolo di consegnarsi per come esso è, per come vive, per come cammina, per come è alle prese con le vicissitudini, le incertezze, forse anche i limiti, forse proprio i fallimenti della sua storia umana. Il Signore cerca te, vedete qui il versetto 8, uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono, ciò che richiede il Signore, che cosa va cercando? Praticare la giustizia, dunque rispondere a Lui, amare la pietà, consegnarti alla gratuità dell'amore, camminare umilmente con il tuo Dio. Consegna te stesso laddove sei alle prese con i dati comunque manifesti e inconfutabili delle tue miserie, ma è la relazione diretta con te, a tu per tu, che il Signore va cercando, non cose tue. Ed ecco, vedete, a questo punto la requisitoria di accusa prosegue dal versetto 9. La voce del Signore grida alla città: ascoltate, tribù e convenuti della città, ci sono gli abitanti della città e ci sono quelli che sono inurbati, ecco, coloro che si sono aggiunti. Ascoltate, tribù e convenuti della città, ci sono ancora nella casa dell'empio. Vedete che adesso la requisitoria ritorna a una serrata enumerazione di ingiustizie. Tutto questo comunque si inserisce in quel contesto dove è stata reimpostata una relazione d'amore, nella trasparenza della presenza del Signore, che da parte sua ha svelato l'intimità profonda del suo cuore, da parte del popolo che è aiutato a rendersi conto di tutto l'inquinamento che porta con sé. E qui di nuovo, vedete, abbiamo a che fare con quella città che poi è la capitale del regno, che è diventata la centrale di tutti gli imbrogli, là dove trionfano i disonesti. Ci sono ancora nella casa degli empi tesori ingiustamente acquistati? E le misure scarse, detestabili, vedete le misure per cui c'è chi approfitta, le misure non sono rigorosamente definite, c'è chi nei pesi, per quanto riguarda i contenitori dei liquidi, e misure. E questo è l'imbroglio sistematicamente praticato da coloro che in questo ambito hanno voce in capitolo. Potrò io giustificare le false bilance, il sacchetto di pesi falsi? I ricchi della città sono pieni di violenza e i suoi abitanti dicono menzogna. Vedete, riemerge questo bagaglio di guasti che la vita civile nella città capitale del regno ha accumulato nel corso del tempo. E prosegue. Versetto 13. Anch'io ho cominciato a colpirti, a devastarti per i tuoi peccati? E tu mangerai, ma non ti sazierai, la tua fame rimarrà in te. E ti torcerai di dentro, dice qui il testo alla lettera, la tua fame rimarrà in te. Metterai da parte, ma nulla salverai, e se qualcuno salverai, io lo consegnerò alla spada. Seminerai, ma non mieterai, frangerai le olive, ma non ti ungerai d'olio. Produrrai mosto, ma non berrai il vino. Situazioni deplorevoli, motivi di tribolazione che qui viene illustrata come conseguenza di quella storia sbagliata, ma non dimentichiamo mai quella storia sbagliata. È la storia di un amore tradito, ma è la storia di un amore confermato, dove questa serie di delusioni, di amarezze, quella che è una vera e propria maledizione quando si ha a che fare con un lavoro senza frutto, un lavoro che invece diventa fruttuoso per altri, come qui stiamo leggendo. Ma tutto questo, volevo precisare, avviene all'interno di quella conversazione a tu per tu che si sta facendo più intensa, più profonda, più totalizzante che mai. Infatti vedete che qui nel versetto 13 è il pronome di una persona singolare. Anch'io, io ci sono in questa storia. E vedete, quando dici ho cominciato a colpirti, non sono soddisfatto del fatto che tu sia stato colpito, ma ci sono io che mi avvicino, ed ecco questa vicinanza da parte del Signore che in prima persona singolare direttamente si rivolge al suo popolo. C'è naturalmente di mezzo, per quanto riguarda il popolo, l'esperienza di un urto, di un impulso che lo sbugiarda, che lo mette in contatto con le sue proprie contraddizioni. Ma ci sono io, e vedete che nel versetto 14, lì, tu, secondo persona singolare, e il pronome è messo in forte risalto, nella mia traduzione non compare, e questo pronome, ata, tu, ritorna due volte nel versetto 15. Tu seminerai, ma non mieterai. Tu frangerai le olive, ma non ti ungerai l'olio. Produrrai il mosto, ma non berrai il vino. Io e tu. E allora il valore di questa contrapposizione, che peraltro rimarca ancora una volta il valore di una indissolubile comunione in un amore sofferente, un amore che è stato tradito, e un amore che è proclamato laddove il dolore del fallimento è tutto interno a una rivelazione più feconda in vista di un tempo nuovo, di un futuro a cui rivolgersi. E allora il versetto 16, siamo sempre alle prese con le battute ulteriori di questa requisitoria di accusa, che peraltro, come sto dicendo e ripetendo in tanti modi, è in realtà una dichiarazione d'amore. È una dichiarazione d'amore, vedete, che avanza, che si amplia, che si perfeziona, che si arricchisce di verità, in quanto assorbe in sé tutto il dramma causa di tanto dolore. Dolore nell'intimo di Dio, ma vedete, dolore nei dati che in maniera più che mai incisiva stanno lì a dimostrare come la storia di questo popolo è una storia che si sta caricando di afflizioni, di maledizioni di ogni genere, per dirla con una parola grossa, ma peraltro del tutto pertinente. E allora il versetto 16: tu osservi gli studi di Omri. Omri è uno dei sovrani fondatori di una dinastia nel regno di Israele occidentale, inizio del IX secolo, prima metà del IX secolo avanti Cristo, e Omri è anche il fondatore di Samaria capitale del regno. Primo periodo la capitale del regno di Israele è Tirsa. Poi ci sono degli scavi, ma la capitale fondata da Omri è, tanto per dirne una, il padre di quel Acab, che è il re che sposa Jezabele ed è il re affrontato da Elia. Omri. E allora qui vedete, tuo servizio di Omri richiama questo personaggio emblematico per dire: ma tu ti sei abituata, parla alla capitale, ma parla al popolo, ti sei abituato a imitare il negativo altrui, che poi è un fenomeno ricorrente. Tu osservi gli statuti di Omri e tutte le pratiche della casa di Acab, figlio di Omri, e segui i loro propositi. Perciò io farò di te una desolazione, i tuoi abitanti oggetto di scherno, subirai l'opprobrio. La mia Bibbia dice dei popoli, anche da voi?
Del mio popolo,
esatto, la traduzione corretta è questa. Subirai l'opprobrio del mio popolo, dove ancora una volta abbiamo a che fare con quell'espressione che rimanda al rapporto di alleanza. Io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo. Dunque, vedete, Gerusalemme diventerà uno spettacolo pubblico per la vergogna di cui darà prova. Farò di te una desolazione. Svergognata Gerusalemme, ma è un popolo che è condotto a maturare nella coscienza del tradimento con cui ha rinnegato il dono d'amore, la relazione d'amore per la quale si era impegnato. C'è di mezzo Omri, c'è di mezzo Acab, ma questa desolazione, questa vergogna, ecco, oggetto di scherno, subirai l'opprobrio del mio popolo? Già, vedete, quello che sta dicendo a Gerusalemme, sta dicendo a quel popolo che è suo. E là dove la requisitoria mette in evidenza quella assuefazione manifestata nel corso di una lunga storia ormai gestire il proprio vissuto, sempre in riferimento alla capitale, ma il popolo, e nel popolo naturalmente ogni presenza umana ha le sue particolari responsabilità e modo di verificare in sé i dati che qui vengono esplicitati, ma nella prospettiva di una vicenda che coinvolge il popolo in quanto tale, ecco l'abitudine consolidata, divenuta comportamento, addirittura istituzionalizzato, per cui la vita del popolo si ripiega su un impianto che ripropone puntualmente il negativo come se fosse da accettare la maniera di una necessità e di una necessità che comporta tribolazioni di ogni genere nei fatti, ma che ormai è scontata, come se prodigiosamente quella stessa tribolazione venisse trasfigurata in una nell'unica possibilità di benessere a cui rivolgere la propria aspirazione. Questo popolo ha aspirato nel tempo a gestire i dati negativi della propria storia, ma questo modo di gestire il negativo è stato frainteso, trasfigurato addirittura come il massimo positivo. Gestiamo l'egoismo umano. Ma questo è quello che avveniva in Egitto, quando nel Salmo 114 è scritto: quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, il popolo che parla un'altra lingua, la lingua parlata in Egitto, un'altra lingua. Ebbene, tu, dice qui, tu parlavi la lingua di Omri, di Acab e d'Egitto, segui i loro propositi, i loro progetti, perciò io farò di una desolazione. Vedi che tu hai voluto far di quella progettualità che è tutta interna alla esaltazione, alla celebrazione del negativo, che è l'egoismo umano, il massimo positivo. Desolazione. Ma questa desolazione, vedete, emerge nel contesto in cui quella storia d'amore è confermata nella sua profondità irrevocabile, irrevocabile, irrinunciabile. E ce ne stiamo rendendo conto dall'inizio del capitolo 6, in questa seconda parte del libro di Michea. E quando qui si parla di Gerusalemme che darà spettacolo della vergogna, ecco il mio popolo, il popolo per il quale è confermato il vincolo d'amore per cui è stata istituita l'alleanza, è un popolo che come visibilità pubblica offre sulla scena del mondo il volto della vergogna. Già, fino, vedete, al volto del servo, lui peraltro l'innocente, svergognato. È la rivelazione della gloria. l'obbrobrio del mio popolo, in quanto mio popolo. E siamo arrivati al capitolo 7, adesso rapidamente arriviamo in fondo al nostro libro, i primi 6 versetti del capitolo 7. Qui compare la figura di un ipotetico intercessore, che una figura che fornisce anche in questo caso un titolo di riferimento per il nostro profeta, o chi per lui. Intanto leggiamo: ahimè, sono diventato come uno spigolatore d'estate, qualcuno che vorrebbe intervenire, e qualcuno che non sa quale appiglio aggrapparsi. Vedete, uno spigolatore d'estate, un racimolatore dopo la vendemmia, ma non è rimasto più niente, non un grappolo da mangiare, non un fico per la mia voglia. L'uomo pio è scomparso dalla terra. Non si trova un uomo pio, Chassid, non c'è un uomo devoto, non c'è più un giusto, non c'è più nemmeno un uomo giusto. E allora, vedete, c'è qualcuno che si muove, appunto, immaginiamo ancora una volta il nostro profeta, che già abbiamo accompagnato attraverso quella testimonianza lamentosa, accorata, affettuosa, di cui leggevamo precedentemente. E adesso non c'è più un giusto tra gli uomini, tutti stanno in agguato per spargere sangue. Già, è la situazione che è emersa in maniera così stringente, come se quella rivelazione d'amore di cui ci siamo resi conto stringesse la condizione umana in modo tale da spremerne tutto il veleno, tutta l'immondezza. È il cuore umano che è spremuto, è il cuore umano che è stretto in una morsa d'amore che espelle il carico di inquinamento che lo ha contagiato. E allora dice: tutti stanno in agguato per spargere sangue. La violenza dominante, ognuno dà la caccia con la rete al fratello. Già, si scatena la violenza nelle relazioni interpersonali, niente meno. Le loro mani sono pronte per il male, il principe avanza pretese, il giudice si lascia comprare, il grande manifesta cupidigia, e così distorcono tutto. Siamo sempre le prese con rappresentanti di quella classe dirigente di cui già parlavamo. Ed ecco, il migliore di loro non è che un pruno, il più retto una siepe di spine. Il giorno predetto dalle tue sentinelle, il giorno del castigo è giunto, il giorno del castigo è il giorno della visita. Ci siamo, vedete, perché adesso siamo giunti alla resa dei conti, non si può più confidare in modo, come dire così, evanescente, inconcludente, aleatorio. Sulle autorità ci sono loro, ci sono gli amici, ci sono addirittura i parenti. Inutile confidare, infatti, vedete, è giunto il giorno della visita, adesso è la loro rovina. Non credete all'amico, non fidatevi del compagno, custodisci le porte della tua bocca davanti a colei che riposa vicino a te. Vedete, non si può fidare neanche della compagna che dorme accanto a te, consanguinei. In questa situazione in cui lo scenario pubblico è divenuto il contesto in cui si scatenano le forme di aggressività, o i tentativi di difendersi nelle relazioni interpersonali che dimostrano proprio il disastro della società umana. Non dimentichiamo quello che vi suggerivo poco fa, cioè qui è veramente il veleno che viene spremuto. Fino all'ultima goccia deve essere espulso. Non credete all'amico, non fidatevi del compagno. Questo è quello che sta succedendo. Custodisci le porte della tua bocca davanti a colei che riposa vicino a te. Il figlio insulta suo padre, la figlia si rivolta contro la madre, la nuora contro la suocera, i nemici dell'uomo sono quelli di casa sua. Notate che questo versetto è citato alla lettera nel brano evangelico di questa domenica. Lo ascolteremo tra breve. Fix sul bordo della pagina, dito Matteo capitolo 10. E c'è una P. Vedete che c'è una P? Vuol dire paralleli. E infatti noi leggiamo il Vangelo secondo Luca, parallelo del Vangelo secondo Matteo. Citazione alla lettera di questo versetto. Nel brano evangelico di oggi. Gesù cita Michea. Gesù. Sono interessanti, leggeva Michea, faceva dei campi biblici per leggere Michea, pensate un po' Gesù, oh, guarda un po' che strano, chi me lo doveva dire a me? Come quando uno scopre che la Madonna leggeva Abacuc, ma come leggeva Abacuc? No, leggeva Abacuc perché lo cita nel Magnifico, cita Abacuc, guarda un po', ha fatto un campo biblico, c'è anche il profeta Abacuc. Uno mi diceva, nella mia Bibbia non c'è. C'è! Devi studiare l'indice e vedi che salta fuori. Ecco, allora è saltato fuori anche Michea, è saltato fuori, sono 7 capitoli, Abacuc solo 3 capitoli, scompare, ma 7 capitoli sono. E nel settimo capitolo, Gesù è arrivato a leggere fino al settimo capitolo, vedete? Si ferma il prima, 5 il settimo capitolo, quindi tac. Il figlio insulta suo padre, la figlia si rivolta contro la madre, la nuora contro la suocera, i nemici dell'uomo sono quelli di casa sua. Già. E non c'è più un uomo pio? Non c'è più niente da fare, il nostro profeta vede che si dà da fare, dice ma è una situazione per cui non ci sono più difese, ha tentato di giustificare, tenterebbe, vorrebbe, desidererebbe intercedere in modo tale da evitare guasti ulteriori, ma qui c'è soltanto da arrendersi all'amore, ecco questo è il punto. C'è soltanto da arrendersi all'amore, non c'è da immaginarsi strumenti, presenze, garanzie di difesa che diventano addirittura poi rivendicazioni di carattere aggressivo a danno di qualche altro interlocutore o di qualche avversario o di una congiuntura che è sfavorevole e riduce a vittime coloro che di fatto sono in realtà partecipi della disfatta generale. Allora ecco vergogna, e qui il versetto 7 adesso, ma io ecco, vedete il nostro profeta che si è presentato come colui che andava cercando ancora qualche spiga di grano, ancora qualche grappolino d'uva, ancora un fico, la ficuzza non c'è, andava cercando intercessore, adesso dice ma io volgo lo sguardo al Signore, spero nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi esaudirà. Ecco il nostro Michea che sta di vedetta l'eco in questo suo atteggiamento di resa, non ho altro che da aspettare lui, non ho altro che da rivolgermi a lui, non ho altro che da immergermi nella rivelazione della sua presenza e della sua volontà d'amore per la vita, e lui mi ascolterà, e ascolterà il profeta che si lamenta, ma questo lamento di Michea è l'eco del dolore che è, vedete, del mio Dio. Notate anche questa espressione che non può passare inosservata, come poco prima leggevamo il mio popolo, il mio Dio. È solo di Lui che posso fidarmi, è solo in Lui che posso consegnare il mio vissuto, è solo in quello che farà Dio, il quale Dio certamente è in ascolto, in quello che farà Lui, ecco che la mia condizione disarmata di creatura inattesa troverà accoglienza. Questo è Michea. Io volgo lo sguardo al Signore. A questo punto, e siamo alle prese con le ultime battute di questa seconda parte del nostro libro, quel dibattimento giudiziario bilaterale che è stato impostato precedentemente, adesso giunge a una conclusione, alla maniera di una liturgia di riconciliazione. E qui abbiamo a che fare con un testo, da questo versetto 8 fino al versetto 20, che si sviluppa in quattro quadri, e arriviamo al termine del nostro libro. Quattro quadri. E il versetto 7, che cosa fa Dio? Ecco, non posso pretendere nulla. So che Lui ascolta, so che Lui è presente, so che Lui viene, so che Lui visita, so che Lui è irrevocabilmente fedele alla sua volontà d'amore, mi ha disarmato, mi ha sconfitto, mi ha svergognato, ci ha ridotti all'evidenza del nostro fallimento storico, siamo adesso testimoni di quello che fa Lui. Primo quadro, dal versetto 8 al versetto 10. Non gioire della mia sventura, mia nemica. Questa, vedete, è una confessione di colpa. Gerusalemme parla, è il soggetto che riusciamo a riconoscere senza fatica attraverso queste poche righe. Ma parla di una nemica. Questa nemica chi è? La Siria? Qualcuno dice no, la popolazione domita. Comunque sia, è inutile stare a prendersela con il nemico di turno, popolo, città o presenza ostile, comunque la si voglia considerare. Ed ecco, non gioire della mia sventura, mia nemica, se sono caduta mi rialzerò. Se siedo nelle tenebre, il Signore sarà la mia luce, sopporterò lo sdegno del Signore. Vedete, qui Gerusalemme, con questo linguaggio che sembra essere espressione di una ostilità incallita nei confronti di questa ipotetica e non ben identificata nemica, ma Gerusalemme sta confessando la propria realtà di creatura, è la città, ma è il popolo, è la condizione umana segnata da un fallimento storico, una storia sbagliata, la storia di un popolo che si è infilato in un vicolo cieco. Siedo nelle tenebre, il Signore sarà la mia luce. Sopporterò lo sdegno del Signore perché ho peccato contro di Lui. Vedete, una confessione esplicita, lucidissima, non c'è modo di mascherarsi, finché egli tratti la mia causa. Dove vedete che qui il termine causa è quel termine riv che abbiamo incontrato a suo tempo. Vedete, è Gerusalemme che si arrende, là dove lui mi contesta, in quel suo modo di contestarmi, la conferma dell'amore che ricevo da parte sua, che mi fa vivere, finché egli tratti la mia causa e mi renda ragione, finché mi faccia uscire alla luce. Ecco, un vicolo cieco nel quale Gerusalemme si è infilata, ed ecco la luce splende, e io veda la sua giustizia. La mia nemica lo vedrà. Già, ritorna il richiamo a questa nemica, ma per dire, vedete, che quello che riguarda Gerusalemme non è l'occasione per sberleffare la nemica, ma per fornire un motivo di sorpresa, un motivo di commozione, un motivo di rivelazione anche a quelle presenze che sulla scena della storia umana si sono configurate come espressione di inimicizia, di conflittualità, di incomprensione. Ma la mia nemica vedrà, sarà coperta di vergogna, lei che mi diceva: ma dov'è il Signore tuo Dio? Ecco dov'è il Signore mio Dio, ecco dov'è il Signore mio Dio. Là dove io mi sono infilata, dice Gerusalemme, in un vicolo cieco, e incontro la luce. Là dove io sono avvolto dalle conseguenze del mio fallimento e sono visitato o visitata dalla presenza affettuosa del Signore che mi rimette in piedi. E qui vedete, ecco, come si chiude il primo quadro. Mi interrogavano, la mia nemica mi diceva: ma dov'è il Signore tuo Dio? E i miei occhi gioiranno nel vederla calpestata come fango della strada. Sì, queste espressioni possono un po' scandalizzarci. Dice: la mia nemica finalmente ridotta a poltiglia fangosa. Ma non è un desiderio di vendetta questo, ci riusciamo, vedete, è la condizione nella quale si trova Gerusalemme. È Gerusalemme che è ridotta a poltiglia fangosa, è la nostra storia che è precipitata in un abisso infernale, ed è da questo abisso infernale che noi siamo sollevati. E questo che riguarda noi, ecco, dimostra chi è il nostro Dio. Dice: chi è il mio Dio? E questa appartenenza a Lui nella gratuità di una relazione d'amore è una rivelazione per l'umanità intera. Secondo quadro, dal versetto 11 al versetto 13. È il giorno in cui le tue mura saranno riedificate. Il riferimento è sempre a Gerusalemme, la città, ma il popolo è una storia e ogni componente di questo popolo nel corso di quella storia, ormai ce ne siamo resi conto. E dunque l'annuncio di quel giorno in cui saranno ricostruite le mura, è il giorno del ritorno, è il giorno della ricomposizione di quel rapporto d'amore che è stato così tragicamente tradito. Saranno riedificate quelle mura, in quel giorno più ampi saranno i tuoi confini, in quel giorno si verrà a te dalla Siria fino all'Egitto, dall'Egitto fino all'Eufrate, da mare a mare, da monte a monte, la terra diventerà un deserto a causa dei suoi abitanti, a motivo delle loro azioni. Dunque vedete, il deserto di cui si parla qui è la scena del mondo che viene finalmente illustrata, descritta per quello che è rispetto a quell'affluenza, anche in questo caso vedete, di una comunità ecumenica a Gerusalemme. Tutto il resto è il deserto, ma vedete, è il deserto della storia umana, laddove la storia umana si svolge come tentativo dell'iniziativa umana di affermare la propria autonomia, tradendo la propria originaria vocazione alla vita, tradendo il dono dell'amore. E allora questo deserto può anche essere un deserto che offre occasionalmente una scenografia monumentale, può essere un ambiente nel quale la capacità umana mette a disposizione del pubblico meravigliose espressioni del genio, delle competenze, quello che nella storia umana, nel corso dei secoli, dei millenni, nell'avvicendarsi delle civiltà, è stato un continuo processo di decadenza. Restano le rovine. Questo è un dato oggettivo, ineccepibile. Restano le rovine. Grandioso, rovine, deserto. Sì, ma vedete, perché il valore autentico della storia umana, universale, è espresso da quel che avviene a Gerusalemme, dove la vergogna conseguente all'amore tradito è divenuta modalità di accesso alla fedeltà nell'amore. E questo ha un valore universale, quello che avviene a Gerusalemme. Confini che si ampliano dalla Siria fino all'Egitto, dall'Egitto fino all'Eufrate, da mare a mare, da monte a monte. Terzo quadro, dal versetto 14 al versetto 17, adesso è il popolo che invoca l'azione pastorale del Signore. Pasci il tuo popolo con la verga, il popolo che si affida al pastore come il gregge che è bisognoso di essere raccolto, ricomposto, guidato al recinto, l'ovile, al pascolo per la sopravvivenza come è necessario, e poi ogni pecora. Ogni pecora è rivolta verso il pastore per essere opportunamente guidata, riconosciuta, chiamata per nome, e collocata ogni pecora al proprio posto nelle dinamiche che coinvolgono i movimenti del gregge. Leggo: pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta, in mezzo ai giardini, qui sono i Carmeli, dunque qui i giardini non nel senso comune, ma giardini nel senso di una di una località sperduta. Pascoli in Basane, in Galaad, come nei tempi antichi. Ecco, come nei tempi antichi. Come quando sei uscito dall'Egitto, richiama l'Esodo, è immediato. Come quando sei uscito dall'Egitto, mostraci cose prodigiose. Vedranno le genti e resteranno deluse, sempre questo riferimento agli spettatori, le genti, le nazioni, i popoli della terra, questa delusione e la vergogna. Ma quella strada dello svergognamento è la strada percorsa da Gerusalemme, è percorsa da Israele, è percorsa dal popolo che è stato interpellato perché adesso sono rivolte queste accuse e dunque l'esperienza dell'amore vero, l'amore tradito, è l'amore vero. Ed ecco, vedranno le genti e passeranno attraverso questa vergogna. La vergogna di quella potenza di cui le genti della terra si sono vantate, è quella potenza che in realtà è divenuta la maschera della loro disgrazia. Si porranno la mano sulla bocca, i loro orecchi ne resteranno assorditi, leccheranno la polvere come il serpente, come i rettili della terra, usciranno tremanti dai loro nascondigli, trepideranno e di te avranno timore. Vedete, è la verga del pastore che colpisce il serpente. E allora quella presenza del popolo che come gregge si viene raccogliendo attorno al pastore, guidato dal pastore, custodito dal pastore, diventa spettacolo che fa ammutolire coloro che osservano questa scena. Passano attraverso il panico, passano attraverso la vergogna, ma è appunto dimostrazione per tutta l'umanità di quel che riguarda Israele come sacramento di una intenzione d'amore che sta all'origine di tutto e che è il motivo originario e irrevocabile per cui il Dio vivente ha creato e chiamato alla vita. Quarto quadro, ultimo, ecco, ci arriviamo, se Dio vuole, dal versetto 18 al versetto 20. Vedete, questi quattro quadri chiudono la requisitoria, chiudono quel dibattimento giudiziario bilaterale. La requisitoria ormai si è trasformata in atto d'accusa, in una rivelazione d'amore, ma in un contesto così drammatico e così patetico, come abbiamo constatato. E adesso è una liturgia di riconciliazione quella che, come vi dicevo, si sta sviluppando in questi ultimi quattro quadri. Ultimo, ecco, quale Dio è come te? Già, è il profeta che parla? E attraverso il profeta ormai è il popolo. Michea ha dato di sé un'immagine solitaria, anzi ha avuto a che fare con degli interlocutori plurali che occupano la scena in modo anche piuttosto massiccio, robusto, invadente, lui solo. Però vedete, è un uomo della campagna che non si spaventa, non si è tirato indietro. E adesso però vedete, è come se davvero il nostro Michea si sentisse rappresentante del popolo nella sua varietà di componenti, nella sua totalità, quel popolo derelitto, quel popolo svergognato, quel popolo responsabile del disastro. E dice: quale Dio è come te che togli l'iniquità e perdoni il peccato al resto della sua eredità, che non serva per sempre l'ira, ma si compiace di usare misericordia? Quale Dio è come te? Vi facevo notare all'inizio della lettura di questo piccolo libro che mica vuol dire chi è con me, e addirittura c'è da pensare che è il nome del nostro personaggio che in realtà è uno sconosciuto che è rimasto anonimo, ma chi è costui? Ma chi è costui? Chi è costui? Ma un illustre sconosciuto, neanche illustre, sconosciuto, senza essere illustre. Ed ecco mica. E qui mi el camoca, quale Dio è come te? Quale Dio è come te? Dove vedete in quelle e essere il nostro profeta Michea, ecco, il riferimento che riempie di una identità matura quel suo anonimato. Il riempimento sta nella rivelazione di Dio per come è paradossalmente diverso da come noi l'abbiamo immaginato, da come noi l'abbiamo pensato, da come noi pure lo abbiamo celebrato. E d'altronde, vedete, quei tali con cui ha a che fare Michea sono degli uomini impegnati liturgicamente, impegnati teologicamente, impegnati pastoralmente. È diverso. Ecco, non c'è bisogno di attribuire un'identità anagrafica al nostro profeta. Chi è come? Ma ecco come la vocazione alla vita di un uomo si riempie di una identità che appartiene a Dio, per il fatto che Dio è veramente Dio, è veramente nella sua originalità, nella sua diversità, colui che fa di un povero uomo che ha perso coscienza di sé una creatura umana in pienezza. Proprio perché Dio è Dio, sarà possibile essere uomini. E allora qui dice: vedete quale Dio è come te, che toglie l'iniquità. Perdoni il peccato, il resto della sua eredità, che non serva per sempre l'ira, sto rileggendo, ma si compiace della misericordia e gli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Parla in prima persona plurale. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo la tua benevolenza, come hai giurato ai nostri padri, fino dai tempi antichi. Quello che tu hai promesso dall'inizio è quello che tu porti a compimento, perché sei fedele alla tua intenzione originaria, alla tua volontà d'amore. E noi scopriremo chi siamo man mano che ci immergeremo nella rivelazione di quello che tu sei. D'altronde, vedete, e qui ci affacciamo proprio sull'orizzonte dove la rivelazione neotestamentaria porta a compimento ogni cosa. Abbiamo visto la gloria di Dio e nel rivelarsi del mistero profondo di Dio, del suo segreto e della sua volontà d'amore, abbiamo imparato e ancora stiamo imparando a renderci conto di cosa significa per noi essere creature umane. Laddove Dio si rivela, noi accogliamo la parola che conferisce il valore autentico della nostra condizione umana ad ogni povero uomo di questo mondo. Vedete, siamo proprio qui condotti alla faccia sul ritorno di quello che è il termine definitivo e ricapitolativo di tutta la storia, cioè l'incarnazione. L'incarnazione del Figlio, così come Dio si è presentato a noi, ed ecco, abbiamo incontrato l'uomo. Ecco l'uomo. Michea. Mica. Bene, ce l'abbiamo fatta? Avete resistito? Anche Michea. Allora, adesso vado a suonare la campana, così. Però io aspetto sempre che qualcuno dica qualche cosa, anche perché fate il conto, ho parlato per 12 ore di seguito. Avete fatto il conto. Allora, naturalmente bisognerà fare un po' di pulizia. Stamattina Gabriella ha pulito anche tante cose da noi. Thank you.